Allora, siamo arrivati quasi a metà
del libro dei giudici.
Sapete, quando organizziamo questo, dipende chi sceglie il libro. Chi sceglie il libro poi divide il libro in capitoli per le predicazioni. E David voleva fare i giudici, e quindi ha diviso lui i giudici, e lui ha fatto anche la tabella di chi predica quando predica. Mi è andata benissimo quest'anno, perché tutti i capitoli lunghi sono capitati a lui. Tutti i capitoli difficili sono capitati a lui, e a me quelli brevi e quelli più semplici. Ad esempio, non so cosa ti ha detto sabato scorso della figlia di Jefte, ma quello è un passaggio molto difficile da interpretare, non si può essere assoluti su quello che è successo lì. Però no, non è una parte facile da spiegare, qualunque interpretazione gli diamo non è facile. Il mio capitolo è breve, non è complicato a livello ermeneutico, teologico, però non è un capitolo bello. Un po' il capitolo precedente ci lascia un po' con l'amaro in bocca. C'è un misto di, da un lato, la grazia di Dio, la potenza di Dio, la liberazione di Dio, dall'altro lato però vediamo i fallimenti del popolo di Dio. In questo capitolo ci sono solo i fallimenti del popolo di Dio, quindi non è molto ottimista, non è molto positivo, però è nella Bibbia e quindi lo leggiamo e lo studiamo insieme. Allora, iniziamo, se trovo le freccette. Leggiamo questo capitolo. Gli uomini di Efraim si radunarono, passarono a Safon e dissero a Jefte: perché sei andato a combattere contro i figli di Ammon e non ci hai chiamati ad andare con te? Noi bruceremo la tua casa e te con essa. Jefte rispose loro: io e il mio popolo abbiamo avuto grande ostilità con i figli di Ammon e quando vi ho chiamati in aiuto non mi avete liberato le loro mani. Vedendo che voi non venivate in mio soccorso, ho posto a repentaglio la mia vita, ho marciato contro i figli di Ammon e il Signore li ha messi nelle mie mani. Perché dunque oggi siete saliti contro di me per muovermi guerra? Poi Jefte, radunati tutti gli uomini di Galad, diede battaglia a Efraim e gli uomini di Galad sconfissero gli Eframiti, perché questi li insultavano dicendo: voi Galaditi siete dei fuggiaschi di Efraim in mezzo a Efraim e in mezzo a Manasse. I Galaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efraimiti e quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva: lasciatemi passare, gli uomini di Gala gli chiedevano: sei un Efraimita? Se quello rispondeva no, i Galaditi gli dicevano: ebbene, di Shibolet. E quello diceva: Sibolet, senza fare attenzione a pronunciare bene. Allora lo afferravano e lo scannavano presso i guadi del Giordano. Perirono in quel tempo 42.000 Efraimiti. Jefte fu giudice di Israele per 6 anni. Poi Jefte il Galadita morì e fu sepolto in una città di Galad. Dopo di lui fu giudice di Israele Ibsan di Betlemme, che ebbe 30 figli, fece sposare le sue 30 figlie con gente di fuori e fece venire da fuori 30 fanciulle per i suoi figli. Fu giudice di Israele per 7 anni. Poi Ibsan morì e fu sepolto a Betlemme. Dopo di lui fu giudice di Israele Elon, lo Zabulonita. Fu giudice di Israele per 10 anni. Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Aiyalon, nel paese di Zabulon. Dopo di lui fu giudice di Israele Abdon, figlio di Hillel, il Piratonita. Ebbe 40 figli e 30 nipoti, i quali cavalcavano 70 asinelli. Fu giudice di Israele per 8 anni. Poi Abdon, figlio di Hillel, il Piratonita, morì. Fu sepolto a Piraton nel paese di Efraim sul monte Amalek. Anche leggere questo capitolo è complicato con tutti questi numeri. Allora, ci sono quattro lezioni che vorrei condividere con voi da Giudici 12. Il primo, vediamo in questo capitolo un modo di fare, un'abitudine molto brutta. Vi ricordate qualche capitolo fa, abbiamo letto Gedeone, della grande liberazione che Dio diede a Israele tramite Gedeone. Alla fine della battaglia, la tribù di Efraim è andata da Gedeone e si è lamentata: perché non ci hai chiamato a combattere? Perché hai fatto quanto tu? Ok? Gedeone gli ha risposto: ma voi siete più bravi di me. No? Gli ha dato ragione e tutto è andato bene. La stessa tribù adesso fa la stessa cosa. Vanno da Jefte dopo la battaglia, casualmente, mai prima, è sempre dopo la battaglia vanno e dicono: perché non ci hai chiamato a combattere con te? Perché vuoi pentito la gloria per te? non ci consideravi abbastanza bravi. Si ripete un modo di fare tra la stessa tribù, che è una brutta abitudine, perché mostra orgoglio. Loro pensavano di essere chissà che, pensavano di dover essere coinvolti in ogni cosa, in ogni battaglia, in ogni progetto. Volevano essere al centro dell'attenzione, volevano essere importanti, volevano avere qualcosa da dire, qualcosa da fare, volevano essere considerati. E questo si chiama orgoglio. Anziché gioire che Dio aveva liberato Israele tramite Jefte, si lamentano perché non ha coinvolto anche noi? Perché tutta la gloria va a lui e niente a noi? E poi c'è violenza, perché non solo dicono a Jefte perché non ci hai chiamato, ma dicono: noi bruceremo la tua casa e te con essa. Quando hanno parlato con Gedeone, si sono lamentati semplicemente del fatto che non erano stati coinvolti. Qui invece aggiungono qualcosa alla loro lamentela, dicono: siamo scontenti del tuo modo di fare, adesso ti bruciamo a te la tua casa, che non vuol dire semplicemente la tua dimora, ma te, la tua casa, i tuoi figli, no? Distruggiamo adesso. Quindi sono andati da Jefte con atteggiamento di violento, di cattiveria, non semplicemente un chiarimento, perché è successo quello che è successo, ma sono andati lì con l'intento di distruggere Jefte. Sono andati lì a cercare battaglia, a cercare guerra, un atteggiamento orgoglioso e violento. Inoltre questo atteggiamento dimostra divisione, perché più leggiamo al versetto 4: voi galaditi, che era la tribù di Jefte, siete fuggiaschi di Efraim, in mezzo a Efraim e in mezzo a Manasse, no? Voi siete dei desaparecidos, siete dei profughi, siete una cittadina di seconda classe, non siete veramente importanti, non contate. E c'era quindi questa divisione all'interno del popolo di Israele, e gli stessi Efraimiti si consideravano superiori ai Galaditi, perché i Galaditi erano dall'altra parte del Giordano, quindi erano quasi separati. E occhio non vede e cuore non duole, non sei veramente un israelita perché non vivi nel confine naturale di Israele, è così. Quindi c'è un atteggiamento divisivo: tu non sei il vero popolo israeliano, tu non sei bravo come siamo bravi noi, tu sei una specie di figlio illegittimo di Israele, non sei veramente il real McCoy, dicono le scorse, quello vero, quello reale. Questa è una brutta abitudine di Efraim, un atteggiamento orgoglioso, violento e divisivo. Già il fatto che volessero distruggere una famiglia non gli bastava, stavano anche sminuendo un'intera tribù di Israele. Israele ha un popolo, non c'è una tribù superiore alle altre davanti agli occhi di Dio. Eppure gli Efraimiti pensavano chissà che di loro, vuoi per il numero, vuoi per le dimensioni, vuoi perché sono i figli di Giuseppe, però pensavano troppo alto di sé, e questo portava poi violenza e divisione. La seconda lezione è una circostanza molto comune. Da un lato c'è un'abitudine molto sbagliata, dall'altro lato c'è una circostanza troppo comune. Allora, Efraim va da Jefte e gli dice: non mi hai chiamato, tutto da solo. Jefte gli risponde: come? Io ti ho chiamato, tu non sei venuto. Mi sembra una scena molto, molto comune a casa mia, quando qualcosa succede, chiedi a Joseph e David, chiedi a David e Joseph, no? Sembra, no? Non capisci mai, ci sono accuse discordanti, ci sono uno che accusa l'altro, e come faccio a saperlo? Ho provato a leggere il capitolo precedente, non dice niente che Jefte ha chiesto aiuto a Efraim, quindi non sappiamo veramente quello che è successo. Magari lo ha fatto, magari non l'ha fatto, non lo sappiamo. Però secondo me, tacendo, ci fa pensare che Dio ci ha lasciato qui un versetto, una situazione per farci pensare. Nessuno di due aveva probabilmente ragione e nessuno di due aveva completamente torto. Spesso noi partiamo partito preso, no? Sentiamo una campana, hai ragione. Sentiamo un'altra campana, ma hai ragione anche tu. Alle volte in chiesa ci sono degli argomenti, delle situazioni, delle divisioni, delle lotte. E quando sentiamo le due parti, è difficile capire veramente chi ha ragione. non è sempre chiaramente colpa di uno, colpa di un altro. Pensiamo anche in un matrimonio, purtroppo ci sono divorzi, coppie si separano, no? E non è sempre solo una persona che ha colpa. Magari quella poi è la persona che ha la colpa principale, però dietro quella reazione, quel comportamento, c'è magari una vita di dolore, di sofferenza, di problemi. È facile giudicare quando sente solo una campana, è molto più complicato e richiede più saggezza ascoltare entrambe le campane prima di dare un giudizio. E qui ci troviamo in una situazione che è molto comune. Fratelli divisi che presentano la loro posizione, che si accusano a vicenda ed è difficile trovare chi è veramente colpevole e chi è veramente innocente. C'è però un preconcetto, sia da parte di Jefte che da parte di Efraim. Efraim va da Jefte con l'attitudine di noi abbiamo ragione, tu hai torto. Noi siamo la tribù principale, tu non ci hai chiamato, voi siete dei cittadini, degli ebrei di seconda classe. Non c'è veramente un desiderio di capire il perché. Se anche Jefte non li avesse chiamati a combattere, loro non erano interessati per le ragioni. Non sono andati lì, Jefte, ci è veramente dispiaciuto questo. Noi facciamo parte del popolo di Dio, e volevamo aiutare, volevamo partecipare, volevamo essere di aiuto. Ci siamo sentiti esclusi da te e ci è dispiaciuto. No, non sono andati con quell'attitudine. Sono andati lì, ci hai offeso, adesso ci vendichiamo. C'era un preconcetto in loro. Non erano lì veramente per chiarire. E alle volte, quando noi parliamo con qualcuno che magari ci ha ferito, qualcosa è andato storto, quando andiamo a chiarire, non andiamo a chiarire, andiamo lì a farci vendetta. Andiamo lì a far rendere chiaro il nostro punto di vista, non a cercare la pace. E in entrambi, anche Jefte non è lì pronto ad ascoltare, no? Vi ricordate Gedeone come è stato gentile verso gli Efraimiti, come è riuscito a vincere con una parola dolce? Jefte non è quel tipo di persona. No, volete la guerra? E guerra sia. Non sappiamo chi è il colpevole, ma entrambi poi hanno sbagliato, perché entrambi avevano le loro convinzioni e non erano pronti ad ascoltare l'altra parte. Entrambi sono andati lì con un atteggiamento guerrafondaio, atteggiamento di vendetta e per ottenere qualcosa di personale. La terza lezione è una reazione molto diversa. Vi dicevo di Gedeone, gli Efraimiti, stesso popolo, vanno lì e magari sono andati da Jefte pensando: quando vede quanto siamo forti, quanto siamo, no, arrabbiati, farà come Gedeone e anche lui ci darà quello che vogliamo. Ci dirà che siamo i più belli, che siamo i più bravi, che siamo i più forti. Invece Jefte è molto diverso nella sua reazione e si dimostra qui un giudice meno capace e meno saggio di Gedeone, perché lui risponde alle accuse di Efraim con altre accuse. Non è colpa mia se non siete venuti, è colpa vostra. Io ho messo la mia vita a repentaglio e io con l'aiuto di Dio ho vinto, voi non siete voluti venire. Non ha detto come Gedeone: ma voi siete più bravi di me. No, io ho vinto la guerra per la grazia di Dio, io ho fatto questo. Voi siete dei codardi, non io. Quindi vedete che la differenza. Jefte risponde alle accuse di Efraim con altre accuse. A delle persone arrabbiate lui risponde con rabbia. La risposta di Gedeone va portato a che cosa? Pace. La risposta di Jefte porta la guerra civile, perché non è contento di dirgli: voi non siete voluti venire, ma dice a versetto 4: Jefte, radunati tutti gli uomini di Galad, diede battaglia a Efraim. No, quindi non gli è bastato sgridarli, rispondergli a tono, gli ha voluto dare una lezione e ha fatto guerra contro gli Efraimiti, ha combattuto contro i suoi fratelli e li ha vinti, però li ha combattuti, non ha cercato pace, ha cercato guerra. non solo hanno fatto una guerra tra di loro, ma dopo la guerra i Galaditi hanno trovato un escamotage per ammazzare gli Efraimiti. Ah, in ebraico c'è la S, che è una specie di, come lo posso, una specie di corona con tre punte. Se c'è un punto da una parte si legge sì, se dall'altra parte si legge sci. Anche in Italia abbiamo accenti diversi. Noi sardi, ad esempio, mettiamo la doppia quando non c'è. Abbiamo la S un pochino così, quindi, e poi siamo diversi. Quindi riconosciamo un veneziano quando parla anche italiano. Quando mi sentono, poi, ma tu sei sardo, vero? Senti subito. Allora, gli Efraimiti riconoscevano, o i Galaditi riconoscevano gli Efraimiti da come facevano la S. Anziché dire Shibboleth, dicevano Shibboleth. Quindi questo era un segnale per i Galaditi, tu sei di Efraim. E usavano questo escamotage per ammazzare 42.000 Efraimiti. 42.000, questo è un genocidio. Altra guerra civile, qui non era una guerra civile, non è 42.000 morti in una battaglia, no, dopo la guerra, tutti quelli che magari per motivi di affari dovevano attraversare il Giordano, venivano fermati dai Galaditi e venivano fatti fuori, per il solo fatto di essere Galaditi, o Efraimiti, scusate. Ok? Molto diversa la reazione di Jefte da quella di Gedeone. Vi dicevo, Gedeone, la sua vita, la sua liberazione, il suo regno, tra virgolette, è centrale in questo libro. E spesso dobbiamo studiare gli altri giudici alla luce di quello che ha fatto Gedeone. È una spirale che va sempre verso il basso. Con Gedeone c'è pace, con Jefte c'è guerra civile e c'è genocidio. Vedete come la situazione in Israele sta peggiorando. Più passa il tempo e più problemi il popolo ha, non solamente dall'esterno, ma anche dall'interno. Quelli che Dio suscita per liberare il popolo causano la morte del popolo di Dio. E infine, in questo capitolo, vediamo una liberazione parziale. Jefte libera Galad dalla guerra, però Jefte stesso non libera Israele dalla guerra, perché lui porta guerra dentro Israele. Lui stesso porta morte, rovina, dolore e sofferenza dentro il popolo Israele, non dagli Ammoniti, non dai Moabiti, ma da Israele stesso arriva sofferenza. L'uomo che Dio ha chiamato per liberare Israele porta disastri dopo una vittoria. Porta disastri al popolo di Israele. C'è il giudice Ibsan, che è una persona molto interessante, 30 figli, quindi più di una moglie, se no sarebbe morta questa qua, poveraccia. Quindi più di una moglie, che già questo è sbagliato. Poi cosa fa il genio? Il genio decide, prendo 30 persone da fuori di Israele per sposare i miei figli. Non basta la corruzione all'interno del popolo, vado a prendere 30 mari tra le cananee per sposare i miei figli, così ci mischiamo ancora di più con i popoli che Dio invece voleva distruggere. Mischia il popolo di Israele, la sua vera famiglia, con persone di altri popoli. Non perché Dio fosse razzista, ovviamente. Il discorso è per proteggere il popolo da altre religioni, da falsi dei, da pratiche immorali e pericolose. Dio voleva che il suo popolo si sposasse tra di loro. E invece questo uomo, Ibsan, scelto da Dio per liberare Israele, ha la pensata di trovo moglie e mariti per i miei figli al di fuori del popolo Israele. Come a dire, Dio ne sa 10, ne so 20, quindi io ne so più di Dio. Che cosa porta a questo? Non porta mai bene. Quando noi disubbidiamo alla volontà di Dio, prima o poi quel peccato ci viene a trovare. Gli altri giudici che vengono menzionati qua offrono una liberazione locale, perché c'è quello di Zabulon, c'è quello di Betlemme, quindi la loro influenza, il loro ministero, la loro liberazione è per quella tribù, non è per l'intero popolo, è per quella tribù. Quindi è molto locale, è molto limitata la loro influenza la loro liberazione. E poi è temporanea, perché Jefte fu giudice per 6 anni, Ibsan fu per 8 a 7 anni, e poi c'era, come si chiama, Abdon, che è stato per 8 anni. Molto breve. Una legislatura, 2 al massimo, non di più. Non hanno avuto veramente un impatto nella vita del popolo di Israele. E vi accennavo una volta, quando leggiamo questo libro, pensare a queste cadute di Israele, questi liberatori temporanei che Dio donava, crea un desiderio di un liberatore che veramente liberi Israele una volta per tutte. Jefte non poteva liberare Israele, perché lui stesso, nonostante fosse un servo di Dio, era limitato. Non poteva salvare se stesso, non poteva salvare il popolo. Ibsan lo stesso, e poi anche Abdon, erano persone limitate, con le loro colpe, con i loro problemi, con le loro incapacità, le loro limitazioni. Non potevano fare tanto per il popolo. Ci serve qualcuno più grande. Lo stesso quando leggete il libro dei re o il libro delle cronache, trovate questi re, anche quelli bravi, Davide, Salomone, che commettono peccati, che si dimostrano incapaci di sostenere la chiamata che Dio gli ha fatto. Perché la salvezza non viene dall'uomo, la salvezza viene dall'Eterno. Cerchiamo di applicare questo adesso al Nuovo Testamento. Quante volte ci attacchiamo a degli uomini o delle donne scelte da Dio, brave persone, persone spirituali, però ci dipendiamo da loro per la nostra crescita e la nostra santificazione. No? Dobbiamo imitare i nostri fratelli e sorelle fin quando loro imitano Cristo, ma queste persone non ci possono salvare. Non ci possono salvare. Ci possono aiutare fino a un certo punto, ma l'unico che ci può aiutare pienamente e darci una piena liberazione è il Signore. Spesso ci si fida troppo del pastore. Lo dico contro di me questo, perché è bello quando le persone ti chiedono consiglio, ma io sono limitato con la mia saggezza, David è limitato la sua saggezza. Non sappiamo cosa fare alle volte per la nostra vita, figurarsi per la vostra vita. Possiamo a malapena gestire i nostri peccati quando ci riusciamo pure, figurarsi i vostri peccati. Noi abbiamo bisogno di un salvatore, così come voi. E se trovate qualcuno che Dio vi dà, un amico, un fratello, una sorella, che sono maturi, che vi possono benedire, approfittatene, ma sappiate che questa persona prima o poi vi deluderà, perché non esiste una persona perfetta. L'unico perfetto è Gesù, e Lui è il vero giudice, Lui è il vero re. E dobbiamo attaccarci a Lui, perché Lui solo ci salva da ogni peccato, Lui solo ci libera dalla potenza del peccato. Non il pastore, non gli anziani, non gli amici, non la chiesa. No? Se troviamo dei buoni pastori, una buona chiesa, approfittate. Però sappiate che l'unico che può liberare è Gesù.